Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana di 105 Live, che vi è presentata da Marie-José Muando Boabualo. Nostro appuntamento odierno, a qualche giorno della festività di Natale, sarà dedicato al fenomeno chiamato della fuga dei cervelli, che a dire di molti è un handicap allo sviluppo in Africa. Questo argomento ha fatto parlare molto ultimamente su come, con l'emigrazione, l'Africa si impoverisce di più, perdendo gli elementi che potevano dare una spinta al decollo economico. I membri della diaspora sono coscienti di questo e cercano di far sentire la loro voce, prima incontrando alcuni membri dell'Unione Africana nel 2008 a Parigi per riflettere su come risolvere il problema, poi indirizzando una lettera ai padri sinodali che si sono riuniti a Roma nel mese di ottobre del 2009. Molti di loro lanciano iniziative varie, come quello di cui vi parleremo oggi, un progetto per garantire un ritorno sicuro a chi vuole partecipare allo sviluppo del suo paese e per poter offrirgli i mezzi da investire per lo sviluppo del paese. Prima di entrare nei dettagli di questo progetto, una breve pausa musicale con questo canto natalizio in lingua Kiswahili. Ecco, dopo questa pausa musicale in cui si parlava della gioia del Natale, della gioia della nascita del Salvatore, parliamo adesso di questo progetto, un progetto nato in Italia che si chiama Progetto Banca Etica della Diaspora. Non ne sappiamo molto, però adesso ce lo dirà tutto il dottor Francis Nzepa, che è uno dei promotori di questo progetto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Francis Nzepa, medico laureato in medicina all'Università di Perugia e specializzato in gastroenterologia, che ha completato la propria formazione con un master in business administration conseguito alla Bocconi di Milano.
Francis, puoi dirci quanto ti interpella il tema di quanto presidente di questo progetto?
Il tema è molto molto importante perché sta parlando del coinvolgimento della diaspora africana nel processo dello sviluppo in Africa. Io direi che noi riteniamo, e non è solo la diaspora africana che lo ritiene, ma anche le istituzioni italiane e gli organismi internazionali, che la diaspora africana oggi nel mondo rappresenta la chiave dello sviluppo in Africa.
Allora, che cosa è questo progetto per la banca etica africana? Che cosa volete fare?
Ecco, circa 10 anni fa, un gruppo di giovani africani hanno pensato di costituire una banca per la diaspora. E da circa 3 anni, un gruppo di studiosi africani e di persone che vivono in Italia hanno deciso di lavorare costantemente per far nascere questa banca. La banca della diaspora si chiamerà Banca Etica della Diaspora Africana perché nasce per poter favorire l'accesso degli africani al sistema finanziario e creditizio in Italia, ma soprattutto è una banca che nasce per governare il flusso delle rimesse, cioè dei soldi che noi africani che viviamo in Italia mandiamo ogni giorno o ogni mese in Africa, e pensiamo che sia uno strumento assolutamente indispensabile per poter garantire i nostri investimenti in Africa e quindi promuovere lo sviluppo dell'Africa stessa.
Si può dire che sarà una specie di Western Union, un luogo dove si depone i soldi e si ricevono a casa, o sarà tutta un'altra cosa?
Sarà assolutamente tutta un'altra cosa. È riduttivo parlare di una struttura che farà esclusivamente del money transfer. Stiamo parlando di una struttura bancaria, quindi che opera come una banca in tutti gli effetti e che dà in più la possibilità per il giovane africano che vive in Italia di poter investire a partire dall'Italia nel proprio paese di origine.
Torniamo all'argomento della diaspora e del suo contributo in senso stretto, diciamo senza parlare solo dei soldi, perché in una riunione che si è tenuta recentemente a Tunisi, alla Banca Africana dello Sviluppo, il premio Nobel per la letteratura, Wole Soyinka, ha parlato di questa fuga dei cervelli. Lei come può vedere questa sua ricerca della banca per la diaspora e questa richiesta che i cervelli possano ritornare sul continente? Lei pensa che se tutti gli africani come lei, un medico gastroenterologo che sarà veramente molto importante lì in Africa anche, tornare lì scaturirebbe lo sviluppo così tutto un colpo?
Assolutamente sì. Voi dovete considerare che negli anni 60 e 70 le università africane non erano capaci di preparare alcuni medici o alcuni specialisti in alcuni settori. Oggi questi specialisti esistono, sono africani e sono stati formati all'estero. Questi specialisti, che in questo caso possiamo definire dei cervelli sfuggiti
sì,
dall'Africa, hanno la grande voglia di tornare a operare in Africa, ma purtroppo tutti i meccanismi che entrano nell'ambito della cooperazione allo sviluppo escludono specialisti africani o dei professionisti africani.
Quindi non possiamo dire della fuga del cervello, ma della costrizione di questi cervelli di rimanere all'estero.
Sì, possiamo parlare assolutamente della costrizione di questi cervelli a rimanere all'estero. Allora a quel punto bisogna proporre una soluzione. E per proporre una soluzione bisogna capire perché sono costretti a rimanere all'estero. Sono costretti a rimanere all'estero semplicemente perché il loro progetto di ritorno non è supportato da un'istituzione finanziaria. Quindi il punto di debolezza di un eventuale ritorno rimane sempre il finanziamento del ritorno stesso. Quindi la banca della diaspora si propone come una struttura capace di finanziare il ritorno, accompagnando il professionista che vuole tornare in Africa con tutta una serie di servizi per garantire la sua attività e soprattutto per garantire il suo guadagno economico per la vita quotidiana.
Dopo questa pausa musicale, parliamo un po' della lettera che La diaspora africana presente in Italia mandò ai padri sinodali, prima del sinodo del 2009, chiedendo alla Chiesa di sensibilizzare gli stati africani affinché mettano in atto delle strategie e degli strumenti che possano favorire il ritorno volontario e la migrazione circolare della loro diaspora, e in particolare quella studentesca. Per questo, dice la lettera, vi chiediamo di sensibilizzare i nostri dirigenti affinché tutti i nostri paesi possano dotarsi di un ministero o di un segretariato di Stato con delega alla diaspora, capace di elaborare delle politiche concrete, efficaci e affidabili a favore della migrazione circolare e del ritorno volontario, di sensibilizzare gli ONG affinché possano utilizzare i membri della diaspora nei progetti di sviluppo e realizzino dei progetti con l'obiettivo di finanziare il ritorno volontario degli immigrati nei loro paesi d'origine, di sensibilizzare i membri del governo italiano affinché la questione della fuga dei cervelli, della collaborazione della diaspora africana nei progetti per lo sviluppo finanziari dall'Italia, così come il finanziamento dei progetti di ritorno nei paesi d'origine, siano presi in considerazione nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di integrare con i laici della diaspora non solo nella ricerca di aiuti per lo sviluppo, ma altresì per illuminare il pensiero pastorale e sociopolitico dei nostri paesi d'origine. Ecco cosa dicevano i membri della diaspora, diciamo brevemente in questa loro lettera, però qualche cosa con lo Stato italiano, questo progetto della banca etica l'ha fatto. Le sentiamo tra poco, sempre in questa intervista con Francis Nzepa. Parlando di una banca, si parla anche di soldi.
Sì.
E dove questa banca pensa di trovare i soldi per fare questi investimenti?
La banca nasce da un gruppo di africani che vivono principalmente in Italia, e il gruppo sarà costituito da circa 5.000 africani che in media andranno a costituire il capitale sociale della banca, depositando ognuno all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia di circa 1.000 a 3.000 euro a testa. Quindi, se fate un ragionamento molto semplice, 1.000 euro per 5.000 persone sono già 5 milioni di euro.
Sì.
Quindi questa banca nascerà con un capitale abbastanza importante per poter cominciare a avviare questo tipo di attività. È ovvio che la banca non farà solo finanziamento per i progetti di ritorno, farà anche dei finanziamenti per investire nel paese di residenza, quindi è una banca che va anche a migliorare la condizione di vita dell'immigrato africano in Italia.
Sappiamo che quando una banca dà i soldi, sì, deve anche averli indietro, anche con interesse. Non è che ci sarà un problema per la restituzione di questi investimenti?
Voi dovete considerare che un africano che lavora in Italia guadagna in media 1.500 euro al mese, e che circa 20% del proprio guadagno mensile viene trasferito in Africa.
Africa, sì.
E quello che vogliamo fare come banca etica è di ottimizzare il rendimento del 20%, che teoricamente dovrebbe essere un risparmio.
Sì.
Quindi oggi un africano che vive in Italia e che ha bisogno di investire in Africa, magari per creare del reddito per la famiglia di origine, ha tutte le possibilità di rimborsare il proprio prestito. È ovvio che ci sono alcuni meccanismi che possono essere messi in atto per poter garantire una maggiore accessibilità al credito, e stiamo lavorando con le ambasciate per poter costituire dei fondi di garanzia che potranno dare la possibilità ai giovani africani che vivono, per esempio, in Italia, di poter accedere al credito essendo garantito da magari il paese di origine o dall'ambasciata o da comunque una struttura statale.
Sì, a questo volevo arrivare, perché sì, il ritorno in Africa o il rimanere in Italia dipende anche da quello che lo Stato può offrire e quello che il paese in cui si sta può dare. Adesso stiamo parlando di questa banca qua, sì, in cui potrebbe anche finanziare il ritorno e proporre anche l'integrazione delle persone nei paesi di origine. Ma questa banca ha già contattato i paesi di origine? Che cosa pensa come rapporto tra i cervelli che vogliono ritornare e i paesi che devono accoglierle?
È un progetto molto complesso che, grazie a Dio, è alla sua fase conclusiva. I responsabili del progetto hanno da 2008 fino a 2009 fatto dei viaggi in Africa, principalmente in Mali, in Senegal, in Costa d'Avorio e in Camerun, dove hanno avuto l'occasione di discutere del progetto stesso con le autorità locali, e le trattative per ciò che riguarda, per esempio, un fondo di garanzia sono molto avanzate per ciò che riguarda il governo senegalese. Okay? E invece per ciò che riguarda il versante italiano, noi siamo particolarmente felici di vedere che ci sono oggi circa 12 comuni italiani, tra comuni e province, che hanno scelto di aderire al progetto semplicemente perché crea valore anche sul territorio locale, quindi in Italia, e dà la possibilità a una comunità che diventa sempre più importante in Italia di poter integrarsi meglio.
Sappiamo che alcuni cervelli che lavorano all'estero o che sono costretti a lavorare all'estero lo sono per anche questioni di opinioni, perché mancanza di democrazia, guerre, e queste sfide qua, come la banca o come uno vuole rientrare, potrebbe affrontarle.
È ovvio che per ciò che riguarda le opinioni politiche, una istituzione bancaria non ha niente a dirne da fare. Noi pensiamo che chi fa la scelta di rimanere nel suo paese di esilio, se possiamo chiamare così, o di immigrazione, per dei motivi politici, deve semplicemente affrontare il discorso del dialogo politico con le istituzioni locali. Quello che stiamo cercando di favorire è di permettere ai giovani africani di poter affrontare un discorso dello sviluppo in Africa operando come professionisti. Quindi noi non ci sentiamo la responsabilità di affrontare il discorso politico o di opinione delle persone.
Ma il buon governo concerne anche la gestione dei soldi?
No, assolutamente sì. Allora, la struttura che sta nascendo è una struttura di business, quindi che affronta il mercato africano come qualsiasi tipo di mercato, e che va sicuramente a dialogare con il governo locale senza intaccare quello che possono essere i discorsi legati al buon governo o no. Mi spiego con precisione. Quando voi dovete entrare su un mercato, che sia un mercato africano o un mercato europeo, voi cercate di affrontare il mercato proponendo dei servizi concreti e eventualmente cercando di intervenire nell'ambito delle policy, cioè di chiedere magari eventualmente al governo di facilitare, magari nell'ambito della creazione delle zone franche, il ritorno eventualmente dei capitali o dei capitali umani o capitali finanziari.
Non c'è paura di cadere nella corruzione?
Questo è un rischio che bisogna assolutamente controllare. Quando siete un professionista, un manager vero e reale, dovete affrontare questo rischio cercando di proporre dei valori reali e dei valori concreti. Il rischio di cadere nella corruzione per ciò che riguarda il progetto della banca etica della diaspora è un rischio quasi zero. Per quale motivo? Per un motivo legato per lo più all'approccio etico della struttura stessa e all'approccio etico delle persone che dovranno operare nella struttura.
Per approccio etico che cosa vuole?
Intendo per approccio etico un approccio che propone in un primo caso il fatto di gestire che sia l'attività di business in modo corretto rispetto alla malapratica, diciamo. Quindi non sarà mai accettato che un responsabile della banca etica della diaspora prenda la decisione di pagare, per esempio, le tangenti. Questo assolutamente no. In un paese, diciamo, come quelli africani, dove spesso c'è il discorso della corruzione, si può affrontare degli investimenti cercando semplicemente di dialogare in modo franco e eventualmente rifiutare di investire nel paese dove uno è costretto a pagare i tangenti, per esempio.
Amici ascoltatori, il nostro appuntamento odierno termina qua. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento della giornata all'ascolto dei programmi di 105 Live e vi auguriamo anche di passare un felice Natale. Arrivederci.
Ukombozi kufika, tunaita